Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Una puntata dedicata a una persona, un 17enne. Allora si chiama Schiffman. Schiffman, perché è tanto noto alle cronache? Perché nel giro di pochi mesi ha inanellato una serie di cose molto di successo, straordinariamente utilizzate, e secondo me andando contro quello che ormai troppi ripetono in maniera proprio isterica, creando un consenso attorno a quello che si dicono e si ripetono tra di loro. Veniamo al succo, qual è la sostanza? Allora, Schiffman, Avi Schiffman, ha rifiutato, è famoso soprattutto perché ha detto un no da 8 milioni di dollari. Cioè, lui all'inizio di gennaio voleva sapere come andava, come si sviluppava l'evoluzione del Covid in Cina e non trovava sufficienti dati. Allora ha cominciato a parlare, a chiedere ad amici a destra e a sinistra, poi ha cominciato a frequentare le chat, i forum degli sviluppatori, i forum degli esperti, ha chiesto agli amici universitari, e in questo devo dire che ricalca molto da vicino quello che ha fatto anche Zuckerberg per Facebook, e alla fine è uscito con un sito. Quando voi sentite quelli di marketing che dicono il sito deve essere fatto in modo chiaro, preciso, bello, accattivante, chiaro, descrittivo, beh, il suo sito è ncov2019.live, non è un .com, non è evidente, cioè devi andarci perché ne hai sentito parlare, perché ti piace, torni. Diciamo che forse proprio dalla diversità del nome rispetto a tutti gli altri, probabilmente ha anche un grosso vantaggio nell'essere ricordato drasticamente. NCOV. E che cosa tiene? Tiene gli open data di tutto il mondo. Io molto più timidamente, verso credo primi di maggio, fine aprile, primi di maggio, a un certo punto ho detto voglio mettere insieme tutti gli open data in materia di coronavirus. E partendo dagli italiani, poi ho voluto guardare cosa succedeva e cosa veniva raccolto in tutto il mondo, e ho capito che molti numeri erano un po' troppo truccati, quindi mi sono fermato, ho abbandonato. Invece Schiffman, mesi prima, si è lanciato e ha lanciato questa piattaforma. E perché è diventato famoso? Perché ha detto no a un'offerta di 8 milioni di dollari da parte di agenzie che volevano usare il sito per fare poi pubblicità. Quindi, dicevano, col traffico che hai raggiunto, straordinario, quotidiano, con la montagna di analisi che ci sono sopra, pieno di grafici, fatti bene, fatti per essere letti, ecco, lui ha realizzato una cosa frequentatissima, e c'erano delle agenzie che lo volevano il sito per poi non solo fare pubblicità, ma fare tutte quelle attività promozionali e commerciali che si possono fare legate a un sito così enorme. E lui ha detto di no, perché? Perché vuole tenere il controllo del progetto. E questa è la prima. Però si è inventato anche successivamente un'altra cosa. 2020 protest, al plurale, protests.com, legato chiaramente all'omicidio di Floyd. Che cosa serve questa piattaforma? Serve avere un tracking incentrato sulle proteste del movimento che adesso ha preso il nome da quella scritta che hanno messo a Washington sulla strada, Black Lives Matter, cioè anche le vite dei neri contano. Ebbene, ha azzeccato anche questo secondo progetto che a questo punto fa numeri pazzeschi. Qual è il grosso, grande vantaggio di Schiffman, che dice di essere stato assolutamente mediocre all'università, un po' come Zuckerberg, però dal film sembra che lui comunque già una marea di cose le sapesse. Sostanzialmente ha una capacità di non produrre contenuti in sé per sé, ma prima di tutto lavora sulle reti, quindi prima di tutto sente nel giro che cosa c'è di interesse, che gente ci lavora, che cosa pensano gli altri. E lui dice: una cosa bella è poter chiedere ai programmatori, che i programmatori spesso e volentieri hanno voglia di risponderti. Sì, perché c'è una grossa capacità di condivisione, si sa che dalla condivisione si può imparare molto, si può imparare molto. Poi diverso è la collaborazione, che richiede altre competenze, ma il condividere le informazioni, le conoscenze è sicuramente una cosa che è connaturata allo sviluppatore. Lo metti lì sul web e trova una marea di risposte. E lui dice: non c'è bisogno di studiare l'università per avere informazioni di questo tipo, si può girare tantissimo il web e trovare tutte le informazioni che servono. Certo, c'è la difficoltà poi di selezionarle o di fare errori legati a inesperienze, però l'idea alla base è che content is the king è una grandissima cazzata. Cioè, content is the king è quel riconoscimento che l'algoritmo di Google, così come quello di Facebook o di Instagram e Twitter di seguito, sono la cosa più importante al mondo. Quindi se le cose più recenti acquistano una maggiore peso, maggiore rilevanza, allora io devo produrre continuamente contenuti, perché su questi distributori mondiali io acquisti maggiore visibilità. Lui se ne è sbattuto totalmente di tutto questo, è partito dal cliente. Ha detto: alle persone cosa interessa? Avere dei dati? Allora, io non riesco a trovare questi dati, faccio un sito perché tutti possano trovare l'analisi dei dati già pronta dopo aver raccolto tutti i dati del mondo. Fino all'altro giorno ho sentito un programmatore dirmi chiaramente: guarda, la cazzata più grossa è fare un tool che serva a te stesso. E chiaramente ormai alla mia età di 51enne quasi, posso anche stare tranquillo di sentire frasi del genere e poi valutarle, anche perché è stata detta è un grande amicizia e grande spirito per non commettere errori, perché effettivamente quando uno sviluppa qualcosa per sé rischia di perdersi nelle proprie esigenze dimenticando quelle del cliente, oppure quando ancora non c'è una domanda dei clienti andare a sviluppare qualche cosa che poi non interessa a nessuno, magari serve a lui per altri progetti. Insomma, è facile sbagliarsi a pensare solo a se stessi, ma attenzione, quando vi dicono è sbagliato fare un progetto per se stesso, oppure bisogna fare solo un programma centrato sui clienti, la verità sta nel mezzo, perché alla fine dietro ognuna di queste soluzioni di successo c'è anche l'altra componente, che è meno evidente, meno conosciuta, se ne parla meno, ma chi ci lavora dentro lo sa benissimo. E in questo caso appunto abbiamo questo IVA, come si chiama? IVA? Avi Schiffman, che ha sicuramente dato inizio alla sua carriera partendo da un'esigenza personale. Cioè lui ha fatto una ricerca personale, ha visto che questa mancava e ha detto: troviamo la soluzione e offriamola, realizzandola però insieme alle community online. E in questo avere una capacità culturale da parte di tutti di sostenere delle domande non è secondo a nessuno, perché per esempio io da mesi ho sollecitato l'hashtag Open Data Covid, che è passato inosservato. Devo dire soprattutto ondata.it sta già facendo un lavoro eccezionale in questo senso, nel liberare i dati che sono presenti nella pubblica amministrazione, però questa è un'esigenza comune di tanti, anche vari sindaci che dicono: vorremmo sapere quali sono i dati singoli dei nostri comuni, ma è possibile che le regioni, chi li raccoglie, non ce li condivida. Se ti trovi in un ambiente del genere c'è poco da inventarsi un hashtag azzeccato. Stanno tutti lì a guardare, cioè, fatti il mazzo te che poi il succo ce lo prendiamo noi. Invece in America c'è molta più capacità di collaborazione dietro le idee. Forse questa cosa cambierà a breve, e poi ve ne darò notizia. Ma però la situazione italiana non porta a una partecipazione ai programmi. Ecco perché credo che sia molto più importante oggi rispetto a ieri avere dei progetti internazionali che possano decollare subito a livello internazionale e quindi vanno preparati a livello internazionale. Se guardiamo il progetto, l'area Covid di Gloxa, gloxa.it, e guardiamo ncov2019.live, vediamo che il centro non è il contenuto, ma è lo strumento per consultare i contenuti. Uno strumento visuale che permette a chiunque, indipendentemente dalla lingua, di avere delle informazioni. Ok? Questo, secondo me, è un aspetto estremamente importante, estremamente centrale, da rivalutare in qualsiasi progetto e realizzazione oggi. C'è una necessità di parlare al mondo usando i dati. Quindi, dietro a queste idee ci sono innanzitutto il software e secondo dei big data open, condivisi e riutilizzati. Questa cosa che cosa significa? Significa che il momento di riutilizzo dei big data è oggi. Parte tutto da una capacità grafica, quello che alcuni chiamano, anche con dei libri che vi segnalo poi a corredo del podcast, libri dedicati al thinking design, cioè al pensare in modo visuale, visual thinking, design thinking, sono tutti sinonimi di una corrente di pensiero che io vi ho segnalato già tanto tempo fa, Disegnare con la parte destra del cervello, che non è solo un libro per imparare a disegnare, ma è un libro per imparare a pensare anche con la parte destra del cervello, che non è una parte razionale, è una parte emotiva, è una parte che non utilizza il linguaggio scritto, non utilizza il linguaggio testuale, che non dà giudizi, e la parte destra è anche qualcosa che vive totalmente il presente, senza guardare il passato e il futuro. Quindi un approccio che di solito viene assolutamente dimenticato da tutti. Ripeto, è un libro meraviglioso, l'ho consigliato, probabilmente ve lo metto anche questo a corredo del podcast. Tutto questo per arrivare a dire cosa? Che l'articolo su open.online che parla di di Avi Schiffman, può essere letto come al solito in tanti modi: uno come un bel approfondimento di un'iniziativa di successo, un altro come un modo per imparare le cose che stanno funzionando adesso. Tutti vi dicono che il contenuto è il re. Non è affatto vero da molto tempo, e lo dimostrano i successi, per esempio, sulle campagne pubblicitarie, sui vari social, sui vari intermediari online come Google Search, Facebook e quant'altro, ma sempre più invece una visione, un progetto che è misto personale con esigenze di altri, che ruota attorno a software sviluppato ad hoc, ecco, questo è sicuramente il futuro. Quello che posso dirvi io è che dubito che possa essere un futuro prossimo per l'Italia. Perché? O si va a beccare un tema legato al calcio, o legato a qualcosa di gossip, o di politica, o se no prevale in Italia la critica piuttosto che la collaborazione. Quindi se vedete che c'è una forte collaborazione in un certo settore, io adesso vi segnalo qual è uno di questi settori, allora forse si può realizzare bene anche con efficacia in Italia. Quindi uno vede qual è la tendenza mondiale, poi in Italia deve sapere applicare o meno. E qual è la tendenza del momento? Allora ve lo dico in modo molto simpatico: secondo me in Italia la tendenza del momento è parlare di mangiare male. Come mangiare male? Recensioni negative? No, vi parlo di quel gruppo Facebook che ho già segnalato in un'altra occasione, che mette insieme tutti quelli che sbagliano in cucina. Un soufflé che si sgonfia è assolutamente l'esempio più banale, perché riuscirete a trovare degli esempi di cucina sbagliata che non hanno paragoni con nulla. Mi ricordo di aver visto una crostata dopo 12 ore di cottura in forno perché se l'erano dimenticata e cose di questo genere, cose dovevano essere isolate invece si sono riunite in forno e sono diventate una cosa incredibile. Ecco, in questo caso ci sono tutti gli aderenti, sono tutti autoironici, tutti si divertono a prendersi in giro da soli e anzi criticano tutti quelli che poi scrivono: ma io mi vergogno di far vedere le mie schifezze. Dicono: allora tu non meriti di essere dei nostri, devi fare le foto e devi, non basta che vieni qui a dire che le tue cose sono peggiori di tutte quelle degli altri, devi venire qui a far vedere che le tue cose sono peggiori, se no non ti crediamo, anzi devi andartene via. Quindi, in modo sempre allegro, comunque simpatico, si hanno uno scambio di foto, di commenti, di entusiasmi: ma sì, guarda, io ho fatto peggio di te, ah guarda che se fai anche così viene pure peggio, e altri: ma no, ma dai, non è così peggio come ti sembrava, tutto sommato ha ancora un colore, cose di questo genere. Quindi abbiamo delle qualità, abbiamo delle caratteristiche. In questo momento vedo che è molto difficile spegnere quel mood generalizzato che passa dai media mainstream, perché quelli sono, che continuano a dire: abbiate paura che le cose sono ancora a rischio. Beh, le cose saranno sempre a rischio, non c'è santo. Che adesso ci siano rischi di un certo tipo conosciuti è tutto sommato un vantaggio, perché così li possiamo affrontare. Caffè 2.0 lungo e descrittivo, perché leggendo questo articolo mi sono subito venute in mente tante considerazioni che era un po' di tempo che volevo farvi, e tra tutte appunto questa dei contenuti che sarebbero tutto. In realtà, visto che chiunque sa produrre contenuti, abbiamo una montagna di contenuti assolutamente ripetibili e quindi leggiamo sempre le stesse cose. E questo è il motivo per cui il Caffè 2.0 va avanti dopo tutti questi anni e ha sempre più ascoltatori, perché si propone sempre un punto di vista veramente unico, e questo favorito dallo strumento, dalla tecnica del podcast, che mettendo non solo i contenuti ma anche la forma, quindi con l'audio, e sentire cosa ne penso io, come lo espongo, evidentemente rende unici i contenuti che pubblico. Ma finché resteremo fermi sui contenuti senza dare un valore aggiunto, avremo dei limiti. Voglio suggerire quello che dicevo tempo fa: ai podcast mancano interattività. Fino all'altro giorno pure io lo vedevo come un qualcosa per avere ulteriori contenuti, in realtà più lo vediamo come uno strumento che si può dare a disposizione al Corriere del Podcast e più faremo qualcosa di originale. Sì, girano delle idee. Ve le buttate lì, come sempre. Caffè 2.0, vi aspetto e buoni link a corredo dell'episodio. Alla prossima!